Un saluto a tutti i miei amici di Radio Missione Francescana Medicina. Il tema di oggi è questo, le neuropatie. E io ho invitato il dottor Maurizio Clerici, responsabile dell'ambulatorio delle malattie del sistema nervoso periferico presso la struttura complessa di neurologia o Estroc Unit dell'ospedale di Circolo di Varese. Il direttore, lo conoscete già, il professor Giorgio Bono, è già stato da noi a parlare anche di cefalee e di altre patologie legate alla neurologia. Scusami se dico due parole, ma due, dottor Clerici, su queste neuropatie. Sono curioso, sono andato in internet e dice: le neuropatie colpiscono il 13% della popolazione oltre i 55 anni. E poi aggiunge: la causa più frequente è dovuta al diabete e ha una prevalenza altissima di 200.000-300.000 pazienti che hanno questi problemi dovuti proprio al diabete. Mi fermo qua, due parole soltanto, però prima di darle la parola vorrei ricordare ai radioascoltatori: volete parlare in diretta con il dottor Clerici? Benissimo, fate questo numero 0332-264-266. Ripeto, 0332-264-266. Se qualcuno invece, o per vergogna o perché non vuole parlare in diretta, ma solo scrivere dei casi clinici, chiamiamoli così, può prendere il computer, mettere questo indirizzo mail, info@rmf.it. Qui abbiamo, dottore, abbiamo qui un bellissimo computer, vediamo la domanda in diretta, poi sta al dottor Clerici se rispondere subito oppure aspettare durante la trasmissione. Ecco, io ho finito, posso anche andarmene. Lascio tutto a lei, caro dottor Clerici. La domanda è importante perché innanzitutto quei numeri se sono validi. Poi se chiedo, ma cosa sono le neuropatie? Vediamo se riusciamo a tirar fuori un mezz'ora di colloquio
Perché
così.
no? Innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e i numeri da lei citati corrispondono al vero nella misura in cui oggi il diabete rappresenta una delle condizioni più frequentemente diffuse nella popolazione generale. Purtroppo ancora in molti casi sottodiagnosticato, e a maggior ragione sottodiagnosticata sarà la neuropatia che si lega alla presenza del diabete. Il termine neuropatia è un termine, se vogliamo, contenitore, un termine generico sotto il quale rientra quasi un quarto della patologia neurologica, in quanto sono centinaia le cause che possono determinare la neuropatia. Sicuramente le forme più frequenti sono quelle secondarie, cioè secondarie ad altre malattie che il soggetto può avere. E sicuramente, tolta, diciamo, la neuropatia diabetica, i due più grossi capitoli delle malattie che possono facilitare la presenza di una neuropatia sono le malattie renali da una parte, le malattie reumatologiche dall'altro, e poi un grosso capitolo delle malattie geneticamente determinate, ma queste rappresentano sicuramente una nicchia rispetto alle forme secondarie.
Parlava di reumatologiche. Cosa vuol dire
Sì,
reumatologiche?
ci sono alcune malattie reumatologiche, tra cui la malattia di Sjögren, le vasculiti in generale, che sono malattie tipicamente reumatologiche, che si complicano nel tempo con l'interessamento del sistema nervoso periferico e quindi danno una neuropatia. Neuropatia vuol dire sostanzialmente malattia del nervo, malattia a più livelli, quindi come malattia infiammatoria o anche come malattia lentamente degenerativa che porta poi nel tempo a tutta una serie di sintomi da insufficienza del sistema nervoso periferico e quindi con tutta una serie di manifestazioni cliniche che poi avremo modo di approfondire nel nostro incontro.
Ecco, ma uno dice: ho una neuropatia, ma ci saranno dei sintomi, cioè che cosa ci può dire su questo?
Ma i sintomi sono per certi aspetti stereotipati, ossia alcuni sintomi tendono a ripetersi in tutti i pazienti affetti da neuropatia, mentre una piccola quota di sintomi poi diventano specifici in base al tipo di fattore che genera la neuropatia. I sintomi generali della neuropatia, innanzitutto diciamo che L'80% delle neuropatie si dice è lunghezza dipendente. Cosa vuol dire? Vuol dire che si ammalano prima i nervi più lunghi e quindi i sintomi colpiscono principalmente le gambe o esordiscono a livello delle gambe e degli arti inferiori. Quali sono i sintomi principali? Sicuramente il formicolio o quelle che in neurologia vengono definite parestesie, cioè delle sensazioni anomale che il soggetto avverte. Sensazione di caldo, di freddo, appunto di formicolio, oppure sentire anche una sorta di dolore spontaneo, oppure la sensazione di spilli, di aghi che inizialmente interessano i piedi, a volte addirittura sono le dita dei piedi le prime ad essere sintomatiche, si sentono gli spilli, il formicolio, una sensazione di pungiglione a livello dei piedi. E poi nell'evoluzione del quadro questi sintomi tendono ad interessare tutto il piede, poi la caviglia, quindi avere una distribuzione, si dice, a calzino corto. Quindi il soggetto sente, anche se non lo indossa, la sensazione di avere un calzino fisso nelle 24 ore nell'arco della giornata. E poi via via si ha la progressione verso il ginocchio in maniera ascendente. Quindi sintomi sensitivi. L'altro gruppo sono i sintomi motori. I sintomi motori sono la fatica negli arti inferiori, i crampi che possono intervenire nella forma intermedia di malattia e la debolezza muscolare, essenzialmente anche qui con un interessamento prima a livello distale, quindi gli arti inferiori, i piedi, e poi progressivamente col coinvolgimento a salire verso gli arti superiori.
Parlava di nervi lunghi. Quali sono i nervi lunghi?
Lunghi anatomicamente, cioè
anatomicamente,
sono
naturalmente.
I nervi, quindi delle gambe. Quelli che partendo dalla proprio lunghezza dipendente, partendo dalla spina dorsale fino al piede. Quindi i primi ad ammalare sono tendenzialmente quelli degli arti inferiori, almeno per quanto riguarda le polineuropatie, cioè quelle forme di neuropatia che interessano da subito tutti e due gli arti inferiori, quindi in maniera simmetrica. Esistono poi altre neuropatie che invece sono asimmetriche, quindi ci può essere una gamba più colpita dell'altra, un braccio più colpito dell'altro o un singolo distretto più colpito rispetto al controlaterale. Però diciamo che almeno il 60% delle neuropatie sono simmetriche, quindi i sintomi compaiono nello stesso tempo e della stessa intensità in tutti e due gli arti inferiori.
È una mia curiosità, poi vediamo se può dire qualcosa su questo, ma le neuropatie esistono solo o legate ad altre malattie o possono nascere da sole? Cioè lei ha parlato del diabete, giusto? E certo. Alcune neuropatie sono legate. Io mi ricordo quando studiavamo i farmaci per il diabete, si parlava di neuropatia diabetica, ma ce ne sono, possono nascere da sole oppure sono legate alle malattie?
No, purtroppo possono anche nascere da sole proprio come malattia in sé. Questo rappresenta un piccolo gruppo di neuropatie che tuttavia negli ultimi anni sono sempre più diagnosticate, sono neuropatie molto più difficili da diagnosticare e sono espressione di un errore, diciamo, del sistema immunitario del soggetto che tende a produrre degli anticorpi che aggrediscono, come fosse un batterio da distruggere, aggrediscono strutture del nostro organismo, con la finalità ovviamente di distruggerle, un po' come avviene in altre malattie autoimmuni, come la tiroidite o appunto malattie in cui il sistema immunitario aggredisce il nostro organismo. Queste malattie, che si chiamano polineuropatie infiammatorie demielinizzanti croniche, rientrano in un gruppo di neuropatie molto specifiche per le quali il nostro ospedale, la nostra struttura di neurologia del Circolo di Varese, è stata riconosciuta dalla regione come centro di riferimento per la diagnosi e la cura di queste neuropatie. Un altro capitolo, come avevo accennato all'inizio, come malattia a sé stante, è rappresentato dal gruppo delle neuropatie genetiche, in cui un individuo nasce con una predisposizione genetica a sviluppare una malattia dei nervi che però, a differenza delle forme acquisite, si sviluppano già dalla giovane età del soggetto. Sono ragazzini, bambini o adolescenti che cominciano a sviluppare i sintomi neuropatici e rappresentano un capitolo a sé stante.
No, c'era una domanda, se lei guarda proprio sul computer, di questa domanda che dice Mio padre ha avuto la SLA, mia mamma qualche problemino di neuropatie, ma io cosa devo fare? Devo controllarmi subito adesso che ho 40 anni?
Allora, SLA e neuropatie sono due condizioni estremamente totalmente differenti e molto lontane fra di loro, anche se in alcuni casi, all'inizio di alcuni casi di SLA, ci può essere il dubbio che il malato possa non avere la SLA, ma per esempio forme di neuropatia solo motoria. Che cosa deve fare un soggetto? Sicuramente il punto di partenza, questo vale per l'inquadramento di tutte le neuropatie, deve essere sempre il medico curante. Il medico curante deve essere il primo artefice dell'inquadramento della neuropatia, perché sostanzialmente conosce il paziente, conosce la storia del paziente e quindi almeno l'esclusione di forme secondarie con un banalissimo esame del sangue che includa una glicemia, un emocromo, degli esami di routine, questo è fondamentale. Secondo, deve essere il medico curante ad indirizzare il paziente a una visita neurologica. Dall'esito della visita neurologica, dell'anamnesi del soggetto e dalla considerazione globale del quadro clinico, si può decidere se fare accertamenti di primo livello per una neuropatia di primo livello oppure se c'è il sospetto che il soggetto possa avere neuropatie di secondo livello o addirittura malattie che possono sovrapporsi a contribuire a dare il quadro clinico.
Ecco, se questo ne parliamo dopo, perché mi interessava molto il discorso proprio della clinica e degli esami da poter fare per trovare una malattia di questo tipo.
That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Dottor Maurizio Clerici, responsabile dell'ambulatorio delle malattie del sistema nervoso periferico, e lo trovate presso la neurologia dell'ospedale di Circolo di Varese. Vi ricordo ancora che il direttore è il professor Giorgio Bono. Stiamo parlando di neuropatie. Dovevi rispondere a una domanda, sì, che ti ho fatto prima. Può essere di origine familiare?
Allora, una neuropatia può essere familiare. Dice, in termini assoluti bisogna fare una grossa distinzione tra concetto di familiarità e concetto di ereditarietà, che sono due cose completamente diverse. La familiarità è la cosa più frequente, ossia avere nell'ambito della famiglia, e per famiglia si intende ovviamente i discendenti di primo grado, avere più soggetti che all'interno di una famiglia possono presentare la medesima condizione o varianti della medesima condizione. In questo caso le neuropatie rientrano a pieno. Diverso invece è l'ereditarietà, dove anche lì abbiamo più elementi della stessa famiglia che presentano il disturbo, ma c'è una costanza in cui tutti gli elementi della stessa famiglia lo presentano, a differenza della familiarità in cui sono casi sporadici. È chiaro che se io so di avere in famiglia una malattia geneticamente determinata o un soggetto che ha ricevuto questa diagnosi, mi aspetto, essendo geneticamente determinata, di avere una probabilità almeno del 50% di poter sviluppare quella condizione. Nell'ambito della familiarità invece è molto più eterogeneo il quadro, perché io posso dire sì, ho più elementi della stessa famiglia, ma questi elementi possono presentare forme diverse della stessa malattia. E quindi io, tornando alla domanda specifica, trasla e neuropatie, è chiaro che sono due condizioni estremamente diverse, quindi posso prendere atto che in una famiglia ci sia un paziente con la SLA e uno con la neuropatia. È chiaro che se io comincio a sviluppare sintomi sul versante motorio, quindi fatica agli arti inferiori o fatica nel girare le chiavi nella toppa, oppure sentire qualche guizzo muscolare, qualche fascicolazione, qualche crampo magari alla sera appena uno si corica, oppure una minore resa muscolare, si impone la necessità di dover fare degli accertamenti in più.
Vladimir, c'è una telefonata. Dottore, pronto? Prego.
Pronto, pronto.
Buongiorno.
Mi dica come si chiama, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno, io sono Angelo.
Mi dica Angelo.
Mi sentire, innanzitutto grazie per la risposta. Io dicevo, sono Angelo, ho 67 anni ed ho un formicolio notturno alla mano destra. Questa migliora quando muovo la mano, però ritorna la notte successiva. Sono stato dal mio medico e il mio medico mi dice di andare in neurologia. È giusto? Ho questo dubbio.
Bellissima però questa domanda, perché si lega anche alla mia che ti chiedevo, no? Il medico di famiglia, lo stavi già dicendo, che è importante.
Certo.
Oh, ma grazie, può stare al telefono oppure...
Può stare al telefono,
ok.
Grazie Angelo.
Mille.
Ma diciamo che il ricorso al neurologo è assolutamente motivato di fronte a una sintomatologia di quale quella che ci ha riferito il signor Angelo. In prima ipotesi un disturbo di sensibilità che esordisce a una sola mano con l'andamento di peggioramento, di esacerbazione notturna può essere compatibile con una sindrome del tunnel carpale, cioè sì una neuropatia ma che colpisce un solo nervo in un punto ben preciso che è il polso. E questa condizione rappresenta una patologia assai diffusa, assai frequente. Sarebbe interessante sapere se il signor Angelo avesse altre comorbidità, si dice, o altre malattie sottostanti. Abbiamo parlato del diabete e questo potrebbe essere un fattore che può facilitare l'insorgenza del tunnel carpale. E nuovamente ecco il ruolo del medico curante. Forse il medico curante dovrebbe prima procedere a uno screening, quindi a una valutazione di base, un esame del sangue completo per escludere altre malattie che possano facilitare il tunnel carpale, ma sicuramente poi la valutazione neurologica è utile anche per affinare la diagnosi anche da un punto di vista strumentale.
Quindi allora questo medico di base lo manda a te, no? Clinica, ok? Poi esami strumentali, allora.
L'esame strumentale, questo vale un po'.
Ma la clinica, come viene fatta la clinica? Sono curioso. C'è un lettino, cosa fate?
La clinica, chiaramente il paziente che giunge con un sospetto di tunnel carpale non ci si limita a valutare, a visitare per intenderci solo il braccio o la mano sintomatica. Si esegue un esame obiettivo neurologico completo, quindi sicuramente il paziente viene fatto accomodare in ambulatorio, viene visitato su un lettino. Si misurano i riflessi, le prove di forza, si studia e si valuta la sensibilità tattile e dolorifica e solo alla fine, avendo inquadrato il problema, si pone un sospetto diagnostico. Da un punto di vista strumentale per la diagnosi, diventa fondamentale per il tunnel carpale, ma anche per tutte le forme di neuropatia, l'elettromiografia, che è l'esame di riferimento e, se vogliamo, per questi tipi di neuropatie forse il primo esame strumentale che vale la pena eseguire.
Ecco, mi interessa una cosa, l'elettromiografia, ma è così importante come dici tu, ma cos'è? Passa la corrente, elettromiografia fa male, non lo so.
Allora, premesso che il dolore ovviamente è sempre una entità soggettiva, però non lo definirei dolore, quanto più un fastidio. Sì, è vero, si usa la corrente per studiare il nervo, ma parliamo di milliampere, cioè di una quantità di corrente minimale che viene somministrata in più punti lungo il decorso del nervo con una brevissima durata, quindi è l'equivalente più o meno di un pizzicotto, se vogliamo, come entità di dolore. Ecco, non è certo un esame per cui uno non debba dormire, come spesso capita, 3 giorni prima di venire a fare l'esame. Esame. Molti pazienti dicono: non ho dormito da 3 giorni pensando di dover venire a fare l'elettromiografia. Direi di no, è un esame che si esegue rutinariamente senza nessun tipo di problematica.
Ecco, ma cosa, cioè, questa corrente che passa, cosa vuol dire? Perché nel muscolo oppure nel nervo deve passare la corrente?
Nel nervo passa regolarmente la corrente perché il nostro cervello invia impulsi ai muscoli tramite i nervi attraverso impulsi elettrici. Chiaramente il nostro sistema nervoso è stato creato in modo tale da non farci percepire minimamente nessun tipo di corrente elettrica. Quindi se noi vogliamo andare a studiare dall'esterno un nervo, non abbiamo altra risorsa che andare a applicare dall'esterno un piccolo stimolo elettrico per valutare la conduzione del nervo. Chiaramente più voglio studiare il nervo in senso di lunghezza, più punti devo stimolare con la corrente, però ripeto, sono stimoli singoli, quindi non è un esame invasivo, minimamente invasivo, perché poi teoricamente è prevista anche una piccola parte dell'esame con un ago, ma molto piccolo, ma diciamo che nello screening delle neuropatie l'esame ad ago non è utile, quindi si fa solo l'esame con le scosse elettriche.
Ecco, che si parla tanto di TAC e risonanza magnetica, ma servono questi esami, chiamiamoli nuovi?
Per quanto riguarda le neuropatie, solo per alcuni tipi di neuropatie può essere utile ricorrere alla risonanza. La TAC non ha un'utilità pratica in caso di neuropatia. Diviene un elemento diagnostico e utile se io sospetto una natura radicolare del disturbo, ossia un problema di colonna, di schiena. Una banalissima ernia del disco può andare a comprimere una radice spinale e a questo punto darmi dei sintomi. È chiaro che allora, prima di fare l'elettromiografia, al buio, senza sapere il livello in cui vi è un'ipotetica ernia, è utile fare prima un TAC o una risonanza della colonna e successivamente un'elettromiografia mirata al livello interessato dall'ipotetica ernia.
Quindi allora è maggiormente preferibile l'attacco o la risonanza?
Per quanto riguarda la struttura ossea è migliore la definizione dell'attacco. In neurologia si tende ormai ad eseguire direttamente la risonanza perché ci dà molte più informazioni, perché ci consente di vedere anche le strutture nervose, cosa che l'attacco invece tende a non fare. Per cui diciamo che nella maggior parte dei casi è forse preferibile eseguire un'elettromiografia e una risonanza magnetica rispetto a elettromiografia e TAC.
Perfetto, noi sentiamo adesso la seconda canzone e poi voglio entrare in un tema importantissimo che è la terapia, perché chi ha una neuropatia dice: ne voglio uscire dalla neurologia con, non certo, dico con la scatoletta del farmaco, ma però una sicurezza che possa fare bene, ecco.
Certo.
Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, 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 ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai. E sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai. E accanto a me tu resterai.
Dottor Maurizio Clerici, responsabile dell'ambulatorio delle malattie del sistema nervoso periferico, lo trovate in neurologia di Varese, dell'ospedale di Circolo di Varese. Vi ricordo che stiamo parlando di neuropatie. Mi hanno detto che c'è ancora il signore di prima. Prego,
sì, prego.
Angelo,
mi
ricordo Angelo.
Buongiorno,
buongiorno.
Sono ancora io.
Ma come
Angelo.
Mai, Angelo?
Sono ancora io.
Mi dica pure.
Innanzitutto volevo fare i complimenti con chi ha scelto la canzone.
Vabbè,
che
okay.
Bellissima. La cosa che volevo dire, voi avete parlato di tunnel carpale. Il tunnel carpale io l'ho avuto qualche anno fa. Ne ho parlato col mio medico di base, ma il mio medico di base mi ha mandato subito dall'ortopedico. Ed effettivamente con l'ortopedico abbiamo fatto un programma, abbiamo operato e poi tutto è finito lì. Ecco, la mia domanda è proprio questa, ma è importante, cioè importante sarà senz'altro, ma bisogna andare dal neurologo per valutare la gravità del tunnel, l'eventuale ciclo per ciclo terapeutico che bisogna fare, eccetera, eccetera. Ecco.
Ti chiedo di rimanere al telefono, così almeno rispondi direttamente alle domande che ti farà il dottore.
Grazie.
Sì, il discorso è molto semplice, dipende dalla modalità con cui ci si approccia alla condizione. Un invio diretto all'ortopedico, e questa è una prassi molto comune da parte dei medici curanti, presuppone però che il medico di base abbia già avuto un sospetto diagnostico e che in un certo senso abbia già fatto una prediagnosi. Perché purtroppo poi alla fine sono gli stessi ortopedici che, dopo la loro valutazione, rimandano a noi il paziente per un consulto e per una conferma di diagnosi, anche perché da un punto di vista clinico l'ortopedico, come il neurologo sostanzialmente, può valutare quelli che sono dei sintomi soggettivi, quindi il formicolio per esempio sulle prime tre dita della mano, appunto come diceva lei, il peggioramento durante le ore del sonno, il miglioramento durante le ore diurne. Però se poi vogliamo affinare la diagnosi, comunque sia è sempre indicata l'esecuzione di un'elettromiografia che l'ortopedico non fa perché non è di sua competenza. E l'elettromiografia ha una duplice valenza. Uno, dare una sorta di stadiazione della malattia, cioè capire numeri alla mano in quale fase si trova la malattia, il tunnel carpale. Questo perché? Uno, perché orienta il chirurgo, in questo caso l'ortopedico o il neurochirurgo, perché entrambi poi alla fine operano il tunnel carpale, ma soprattutto per il controllo dopo l'intervento chirurgico, perché solo in questo modo io riesco a fare un bilancio tra il prima e il dopo, quindi vedere se effettivamente c'è stato un miglioramento dopo l'intervento oppure no. E soprattutto diluendo il percorso negli anni su un'ipotesi di un ritorno, di una riformazione del tunnel carpale, avere almeno sapere da che punto si parte dopo l'intervento e quindi poter nuovamente fare un controllo a distanza.
Ho capito.
Questo va bene.
Quindi la cosa importante è allacciare subito un rapporto col neurologo e poi andare avanti, eccetera, eccetera. Ma
sì,
la partenza va fatta.
Io dico sempre, la partenza va fatta dal medico di famiglia,
sì,
che decide se, conoscendo il paziente, può orientare meglio il paziente direttamente con il neurologo, oppure se lui è già d'accordo e sa che è un tunnel carpale, a quanto pare,
esatto,
va bene.
E poi qua vale il concetto che oggi dovrebbe essere la tendenza nella medicina, che è quello di uscire un po' dall'individualismo, no? E quindi sì, bisogna sempre considerare il team, cioè un gruppo di persone che operano ognuno per la sua competenza per arrivare a una diagnosi finale. Oggi diciamo che la medicina individualista ha vita breve, perché sono talmente tante le innovazioni tecniche, scientifiche e gli aggiornamenti, che se non si affronta globalmente insieme la problematica di salute di un individuo si rischia anche di fare errori grossolani.
Angelo, grazie, la ringrazio.
Grazie molto.
La ringrazio. Dottor Clerici, noi dovevamo parlare di terapia, ma ci sono due domande importanti. Sì. È giusto che rispondiamo anche a questi nostri... Allora, radioascoltatori, faccio il muratore, ho 35 anni. Quando lavoro ho spesso formicolio al mignolo della mano destra, che persiste durante il giorno. A volte faccio fatica a usare la cazzuola. La cazzuola dovrebbe essere quell'aggeggio, vabbè, ok. Certo. Non riesco a fare forza. Devo preoccuparmi?
Beh, direi di sì, ma in maniera ragionevole, con sicuramente non l'allarmismo. Questo è il punto di partenza. Preoccuparsi sì, nel senso che quando il nostro corpo lancia dei segnali, e in fondo il nostro corpo ha un modo fondamentale per comunicare che c'è qualcosa che non va, che è il dolore o dei sintomi nuovi che esulano dalla norma. Nel caso specifico direi che, senza allarmarsi, però nuovamente una visita neurologica andrebbe fatta, perché un formicolio che compare improvvisamente, come nel caso della domanda posta, in un soggetto che utilizza in maniera considerevole la mano e il braccio con un lavoro anche di fatica, potrebbe orientare verso una sofferenza di un nervo, che in questo caso è l'ulnare, al gomito, perché la sofferenza dell'ulnare al gomito, in chi esegue un lavoro manuale, la prima diagnosi differenziale che il medico di base, ma soprattutto il neurologo, deve considerare nell'inquadramento di un disturbo con queste caratteristiche. Anche qui con un duplice obiettivo: uno, fare una diagnosi; due, perché è una condizione potenzialmente aggredibile e guaribile, perché laddove c'è una compressione, una sofferenza focale, cioè in un solo punto di un nervo, lì è possibile operare, nel caso specifico il gomito, e quindi liberare il nervo e liberare il paziente dai sintomi fastidiosi del formicolio e consentire anche un recupero della forza, perché se il nervo lo si lascia compresso a livello del gomito, progressivamente nell'arco di 4-6 mesi il soggetto perderà gradualmente la forza nella mano e quindi diventerà difficile anche eseguire movimenti fini delle dita.
Rispondiamo anche alla Milena più velocemente, eventualmente, perché dopo c'è la terapia e abbiamo pochissimo tempo. Milena ha 65 anni e sono diabetica da 15. Sono in terapia con un farmaco per il diabete. Spesso ho un bruciore alle gambe che peggiora nella notte. Mi alzo e devo camminare e miglioro. Cosa devo fare?
Ecco, in questo caso abbiamo già qualche informazione in più, quindi sappiamo che la signora è diabetica, per cui a costo di essere un po' ripetitivo, però sicuramente la signora con molta probabilità è già in questo momento portatrice di una neuropatia diabetica che si esprime con i sintomi sensitivi, quindi col dolore, il bruciore agli arti inferiori, e quindi necessariamente deve essere valutata clinicamente e strumentalmente con un'elettromiografia.
Maurizio, terapia, e poi hai 3 minuti per dire terapia e chiudermi la trasmissione. Ce la fai?
Ci proviamo. Allora, la terapia oggi delle neuropatie, non solo quella diabetica, fondamentalmente si avvale di 2 linee di approccio. Un gruppo di farmaci che è finalizzato a cercare di accelerare i processi di riparazione del nervo, quindi usare molecole, farmaci che possono far rigenerare il nervo laddove è danneggiato e quindi questo contribuire a ridurre i sintomi secondari alla neuropatia. Chiaramente questo in genere però non è mai sufficiente da solo e si abbina il secondo gruppo di farmaci, che sono farmaci modulanti le vie del dolore e quindi farmaci che sinergicamente agiscono per ridurre globalmente i sintomi al paziente e da un lato cercare di accelerare o di facilitare un processo di riparazione. Oggi possiamo dire che abbiamo a disposizione una vasta gamma di farmaci e almeno, diciamo, nell'80% dei casi il soggetto con neuropatia riesce a condurre una vita soddisfacente, autonoma, almeno per le fasi iniziali intermedie della neuropatia, con una qualità di vita assolutamente accettabile. Per quelle neuropatie, come si diceva all'inizio, che invece sono legate a un disturbo del sistema immunitario, per queste, solo per queste, è possibile un trattamento con dei farmaci che si chiamano immunoglobuline, che vengono fatte però esclusivamente, somministrate in regime ospedaliero e solo in casi selezionati, e anche per queste forme, che sono sicuramente più aggressive, più rapidamente evolutive, si può dare al paziente un'opzione terapeutica efficace. Per chiudere, cosa posso dire? Sicuramente che il problema della neuropatia va affrontato con molta tranquillità e con molta calma, se vogliamo. Sicuramente il medico di base, ripeto, è il primo interlocutore che il paziente ha di fronte. La scelta di procedere a accertamenti di secondo, di terzo livello deve essere sempre motivata da una valutazione di gruppo che prevede in una prima fase il medico di base e il neurologo. E chiaramente a seconda poi dell'esito degli esami che uno va a condurre si può decidere, si può orientare il trattamento sul paziente. Anche perché ricordo che ogni paziente è un paziente unico, se vogliamo, come ognuno di noi è una e una sola persona, quindi non esiste il trattamento che va bene per tutti, non esiste il trattamento o la posologia che va bene per tutti, ogni quadro va classificato in maniera corretta e trattato.
Io voglio fare una domanda ultima, scuse, perché vedo che, sì, lo so Vladimir, ma è troppo importante. Vorrei sapere innanzitutto cosa faccio io per arrivare in neurologia, dove si trova la neurologia Varese e a chi devo telefonare? C'è un numero di telefono, una mail, qualcosa?
Allora, la neurologia a livello ambulatoriale la potete trovare al secondo piano del padiglione centrale, quindi ospedale vecchio. Ci sono tutte le indicazioni per gli ambulatori della neurologia e quindi lì troverete anche il mio ambulatorio per le malattie del sistema nervoso periferico. Il numero di telefono a cui poter chiedere informazioni o richiedere una visita è quello della segreteria della neurologia e il numero di telefono è lo 0332 278 427 e lì avrete tutte le informazioni e la possibilità di prenotare una visita.
Dottor Maurizio Clerici, la ringrazio. E lo sa che tra poco la chiamerò per altre patologie che magari più importanti di questa.
Io ringrazio voi e la cortesia con cui mi avete accolto e la possibilità che mi avete
dato. Credo che l'angelo che ci ha telefonato voleva dire molto. Ci saranno tanti altri angeli che magari avranno avuto bisogno e non hanno potuto telefonare, però qualche domanda l'abbiamo ricevuta E se dovesse arrivare qualche altra domanda, sicuramente gliela spediamo
molto
attraverso
volentieri.
La mail, e lei eventualmente risponde poi dopo
al
malato che telefona. Grazie ancora e
grazie a voi.
Arrivederci.
Buona giornata.